Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia la vincerà con la lotta.
E nella pagina sportiva di oggi divideremo il cuore a metà tra tennis e calcio, tra un turno della Serie A che ha visto la Juventus cadere a Cagliari e perdere terreno rispetto alle battistrada e un Australian Open che ieri è scattato sui campi di Melbourne Park. Per parlarci di tutto questo è entrato in studio il nostro carissimo Dario Castaldo. Buongiorno Dario.
Buongiorno a te, ben ritrovato Massimiliano, un saluto ovviamente a tutti coloro che ci ascoltano.
E oggi iniziamo dal tennis, perché dopo una settimana di qualificazioni, esibizioni e eventi che hanno richiamato comunque un pubblico numerosissimo, da ieri a Melbourne si è cominciato a far sul serio, anche se in realtà poi il primo major stagionale sembra abbastanza scontato dal punto di vista dell'esito sportivo, almeno in campo maschile.
Eh sì, secondo le previsioni nulla si dovrebbe frapporre od opporre all'ipotesi della finale tra i primi due della classifica mondiale, Jannik Sinner, che viene da due successi consecutivi a Melbourne Park, Carlos Alcaraz, che viceversa cerca in Australia l'ultimo major che manca alla sua bacheca. Anche le prime indicazioni, sia quelle emerse in sede di allenamenti, sia quelle già confermate dal campo, sottoscrivono questa previsione, a proposito della quale abbiamo chiesto un parere al telecronista di Sky Riccardo Bisti, al quale appunto abbiamo chiesto proprio una previsione sul tabellone maschile di questa edizione numero 114 dell'Epislam.
Un'edizione particolarmente attesa soprattutto per i colori italiani. Jannik Sinner è testa di serie numero 2, ma è decisamente il favorito del torneo anche secondo le valutazioni dei bookmaker. Sinner che gioca per la storia, perché diventerebbe il secondo uomo dell'era Open in caso di vittoria dopo Novak Djokovic a vincere per 3 volte consecutive questo torneo. In anni più antichi c'erano riusciti Jack Crawford e Roy Emerson. Sinner si trova nella parte bassa del tabellone, non si può neanche ragionare sul fatto che il sorteggio sia stato più o meno positivo per l'Alto Atisino, perché lui e Alcaraz sulla carta sono talmente superiori rispetto agli avversari da ritenere che qualsiasi tipo di sorteggio sia interpretabile come neutro. Va detto che ci sarebbe un potenziale terzo turno molto affascinante contro il brasiliano João Fonseca, che secondo molti esperti potrebbe essere l'ipotetico potenziale terzo uomo del tennis mondiale, il ragazzo classe 2006 che tanto bene ha fatto l'anno scorso, però ha saltato i tornei di avvicinamento a causa di un problema alla schiena, quindi il suo rendimento è ritenuto un'incognita. Per il resto nella zona di Sinner, nel quarto di finale c'è Ben Shelton, e poi comunque in generale ci sono giocatori che lui è riuscito a addomesticare nel corso degli anni. Si può dire altrettanto per un altro giocatore incognita, il 10 volte campione di questo torneo, Novak Djokovic, che è accreditato della terza testa di serie e sarebbe il potenziale avversario di Sinner in semifinale. Djokovic si è definito in ritardo di condizione, ha saltato il torneo di Adelaide della scorsa settimana, durante la settimana di allenamenti ha avuto anche qualche problemino fisico, ma è dato in ripresa. Lui si trova nel quarto, nel quale si trova anche Lorenzo Musetti, appena entrato tra i primi 5 al mondo. Ecco, Musetti è chiamato davvero a dimostrare di aver compiuto un salto di qualità, perché ha un tabellone piuttosto complicato. Già Lorenzo Sonego al secondo turno, che deve difendere quarti di finale dell'anno scorso, potrebbe essere un avversario insidioso, poi uno tra Tsitsipas e Dimitrov al terzo turno, Fritz negli ottavi, Djokovic nei quarti. Insomma, Musetti deve dimostrare anche alla prova del cemento australiano le ottime cose fatte nel 2025. Nella parte alta Alcaraz è nettamente favorito, direi che lungo il percorso verso le semifinali potrebbe esserci qualche problema ipotetico al terzo turno, qualora dovesse arrivarci contro il talento impetuoso Sebastian Korda. Per il resto, insomma, De Minaur, la testa di serie più alta nel suo quarto di finale, è un giocatore sicuramente pericoloso, il più atteso dagli australiani, che peraltro beneficerà del forfè di Matteo Berrettini avvenuto a tabellone già compilato. Ma insomma, la sensazione è che Alcaraz, se rende a un buon livello, non dovrebbe avere problemi nel arrivare perlomeno in semifinale, laddove secondo i bookmakers e secondo la gerarchia del tabellone potrebbe esserci uno tra Alexander Zverev e Daniil Medvedev. Zverev è il finalista in carica, Medvedev è dato in gran ripresa, ha vinto il torneo di Brisbane a inizio anno e quindi è considerato un giocatore che potrebbe anche essere un outsider di ritorno, così lo si potrebbe definire, lui che ha raggiunto per due volte la finale in questo torneo e in entrambe le occasioni è stato davvero a un passo dal vincere, sconfitto da Nadal nel 2022 e da Sinner nel 2024.
E fin qui la previsione di Riccardo Bisti, telecronista di Sky, sul tabellone maschile degli Australian Open. Più complicati o leggermente più complicati i pronostici per quanto riguarda le donne, laddove sì c'è una probabile favorita, la bielorussa Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, già due volte vincitrice del torneo, ma qui la competizione più ampia e in generale la distanza rispetto alle avversarie, soprattutto Iga Swiatek, ma anche Coco Gauff e Elena Rybakina, è minore rispetto a quella, rispetto al solco scavato da Sinner e Alcaraz rispetto a tutti gli altri competitor del tabellone maschile. Quindi sul torneo femminile ascoltiamo anche in questo caso l'opinione di Riccardo Bisti.
In ambito femminile le protagoniste sono più o meno sempre le stesse, grande attesa naturalmente per Aryna Sabalenka, che dopo il piccolo scivolone dell'anno scorso quando si è resa in finale a Madison Keys si presenta da favorita, ha vinto 39 delle ultime 41 partite giocate nel territorio australiano e lei è indubbiamente la favorita, però i margini rispetto alle altre sono inferiori rispetto a quelli che ci sono in campo maschile, giocatrici come Iga Swiatek, Elena Rybakina, la stessa Amanda Anisimova e Coco Gauff possono essere sicuramente insidiose per la numero uno del mondo. In casa Italia due partecipanti, Elisabetta Cocciaretto, che ha appena vinto il torneo di Hobart, spera di arrivare magari al terzo turno a misurarsi contro la Swiatek, mentre invece Jasmine Paolini è nel quarto di finale della Sabalenka, essendo testa di serie numero 7, a rigor di classifica dovrebbe arrivare a sfidare la numero uno del mondo, la bielorussa, anche se attenzione perché al terzo turno potrebbe avere un match non così semplice contro la stellina statunitense Iva Jovic.
Queste dunque le opinioni e le analisi di Riccardo Bisti sul torneo femminile.
Fin qui le previsioni, ma veniamo ora alla cronaca. Ieri nella prima giornata era in programma il debutto di Carlos Alcaraz, di due italiani, Fabio Cobolli e Jasmine Paolini, e di quattro australiani. Com'è andata?
Cominciamo dagli italiani, purtroppo subito cattive notizie dalla John Cain Arena, dove Flavio Cobolli, anche a causa di un virus intestinale che lo ha debilitato, ha perso in 3-7 contro il qualificato britannico Ferry, sconfitto 7-6, 6-4, 6-1. Più o meno contemporaneamente però Jasmine Paolini, che apriva il programma sulla Rod Laver Arena, metteva in campo una delle prestazioni più convincenti della sua carriera, sicuramente in Australia, battendo la bielorussa Sasnovic, ex top 40 del mondo e comunque uscita fuori dalle qualificazioni agevolmente, dicevo, la batteva con il punteggio di 6-1, 6-2. Comunque la simpaticissima toscana numero 7 del seeding degli Australian Open parte bene, tutti i big ieri sono partiti piuttosto bene, Sasha Zverev si è ceduto un set al canadese Dialloma, ha vinto in 4, Aryna Sabalenka ha tentennato un po' all'inizio contro una giocatrice francese di origine malgascia, anzi nata proprio in Madagascar, Rakotomanga, vincendo alla fine 6-4, 6-1, e lo stesso Alcaraz ha vinto anche se ha ceduto un servizio a metà del secondo set che poteva far sembrare che insomma la macchina andasse ancora oliata, viceversa alla fine lo spagnolo numero uno del mondo del seeding si è imposto sull'australiano Walton con il punteggio di 6-3, 7-6, 6-2. Alla fine in conferenza stampa gli hanno chiesto che cosa pensi di uno slam nel quale non non è mai arrivato neanche in semifinale, avendo perso due volte nei quarti contro Zverev e contro Djokovic. Insomma, ha detto, è vero che non sono mai arrivato in semifinale, ma ha detto anche non è normale da top player trovarsi nei quarti una volta Zverev e una volta Djokovic.
E oggi la mole di lavoro aumenta, nel senso che nella seconda giornata degli Australian Open la pattuglia azzurra vedova avrebbe dovuto vedere quattro rappresentanti impegnati nel loro match di primo turno e gli australiani in campo saranno addirittura 10.
Sì, gli italiani sarebbero dovuti essere 4. Matteo Berrettini, come ricordava anche Riccardo Bisti, ha dato forfè nella serata di sabato per un problema addominale che gli impedirà di affrontare Alex De Minaur sul campo centrale quest'oggi. Per il resto, 3 azzurri: c'è Mattia Bellucci che sfida il norvegese Casper Ruud, numero 12 del seeding, c'è Francesco Maestrelli al debutto in uno slam, il tennista pisano che abbiamo incontrato dopo che per la prima volta in carriera ha superato le qualificazioni, chiedendo anche un po' di raccontarci e di condividere con noi le emozioni di quello che è un momento storico per, insomma, per uno sportivo. Insomma, si era commosso anche Francesco Maestrelli pisano, che oggi affronta il francese Terence Atman, uno noto soprattutto perché pare che abbia un quoziente intellettivo di 158. Ma signora, poi, questo è il motivo per il quale è soprattutto famoso Terence Atman.
Ma sa giocare a tennis, magari no.
Guarda, l'anno scorso ha avuto la classica settimana d'addio. A Cincinnati è arrivato alle semifinali partendo dalle qualificazioni e strada facendo ha battuto 4 top 10 prima di arrendersi a Jannik Sinner. A parte quello, pochi altri risultati, diciamo, in linea con la sua qualità. Insomma, oltre a Maestrelli e Bellucci c'è Matteo Arnaldi, che ormai trascorre alcuni mesi dell'anno in Australia in quanto fidanzato con un'italo-australiana con la quale convolerà a giuste nozze in questo 2026, e quindi nella chiacchierata pre-torneo alla vigilia della sua sfida contro il russo Andrei Rublev in programma oggi sulla Kia Arena, appunto gli abbiamo chiesto un po' intanto delle sue condizioni fisiche, poi del suo grado di inserimento tra virgolette nella società australiana, e infine anche una battuta sul matrimonio.
Ci abbiamo adesso una piccolissima pausa e poi torniamo in diretta qui su SBS per voltare pagine e dedicarci alla serie A tra pochissimo. E proseguiamo il racconto della pagina sportiva di oggi, lunedì 19 gennaio, passando al calcio, iniziando a dare con il riepilogo dei risultati delle e la classifica della Serie A maturate nelle ultime 48 ore.
Allora, giornata numero 21 che si è aperta con l'1-1 tra Pisa e Atalanta, dopodiché nel sabato italiano ad Udine Inter batte Udinese 1-0, Napoli Sassuolo 1-0, Cagliari Juventus 1-0, nella domenica italiana Parma Genoa 0-0, a Bologna Fiorentina batte Bologna 2-1, a Torino Roma batte Torino 2-0, poco fa il Milan ha battuto il Lecce per 1-0, ci sono ancora 2 partite che mancano all'appello e si disputeranno all'alba di domani, sono Cremonese, Verona e Lazio Como. In classifica guida l'Inter a quota 49 punti, il Milan accorcia a quota 46 e ti faccio subito sentire perché, perché ha segnato primo gol in Serie A il 33enne tedesco Niklas Füllkrug, che ha così deciso la sfida con il Lecce. Lo ascoltiamo nel racconto di DAZN a cura di Pierluigi Pardo.
Palla profonda a cercare Seldekerz che prova il cross in mezzo e ci pensa lui, lo voleva, lo ha trovato Füllkrug, 1-0.
Questo è il gol dell'attaccante nata da Nofar che ha deciso la sfida di San Siro a favore della squadra di Massimiliano Allegri, vincitrice appunto per 1-0, e quindi in classifica nuovamente a meno 3 rispetto all'Inter, quindi milanesi in testa 49 per i nerazzurri, 46 per i rossoneri, poi Napoli 43, Roma 42, Juventus 39 come 34, Atalanta 32, Bologna 30, Lazio 28 punti, Udinese 26, a 23 punti ci sono Sassuolo, Parma e Torino, a 22 Cremonese e Cagliari, quindi Genoa 20, Fiorentina e Lecce 17 punti, Pisa 14, chiude il Verona con 13 punti.
Insomma, l'Inter chiama e il Napoli ha risposto, anche se l'1-0 dei nerazzurri e quello realizzato ad Udine è stato ben diverso da quello rifilato dal Napoli al Sassuolo.
Sì, nel senso che la squadra di Christian Kivu ha dominato, soprattutto nel primo tempo, con un gran bel gol di Lautaro Martinez. Dopodiché è stata soprattutto la difesa della squadra nerazzurra a gestire bene il risultato nella ripresa, e in generale l'Inter in questa fase della stagione incassa pochi gol, per cui l'allenatore ha sottolineato i meriti dell'attacco, dove ha detto effettivamente ha quattro uomini a disposizione che deve cercare di gestire e ruotare adeguatamente, ma anche del pacchetto arretrato. Christian Kivu.
Io ho quattro attaccanti che lavorano bene, che si completano, che mettono tutto a disposizione del gruppo, che il quotidiano lo vivono in maniera serena, con lavoro, con impegno, con responsabilità, perché il gioco di oggi o il gioco nostro passa attraverso quello che loro riescono a fare. E direi che tutti e quattro stanno facendo un grande lavoro. E credo che tutta la squadra sta facendo un gran lavoro, soprattutto per l'attenzione, per la responsabilità che ci mettono in fase difensiva, a partire dalle pressioni alte, anche dal blocco medio, anche da una difesa molto, molto bassa, perché c'è tanta voglia di portare avanti il lavoro, il progetto, c'è tanta voglia di questa voglia pazzesca di essere competitivi e portare avanti una stagione, direi che non è male.
Fin qui le parole di Christian Kivu, allenatore dell'Inter. Terzo clean sheet per i nerazzurri nelle ultime quattro partite. In mezzo c'era stato il pari con gol con il Napoli. Napoli che ha sì vinto battendo il Sassuolo per 1-0 grazie alla rete di Lobotka dopo 7 minuti, ma a differenza del successo dell'Inter al Friuli, quello dei partenopei in casa contro gli emiliani neroverdi è stato molto meno netto. Ne ha parlato al termine, sostenendo anche che la squadra bisogno di qualche rinforzo, il vice allenatore del Napoli, Christian Stellini.
Io penso sia abbastanza evidente che la poca lucidità in certi momenti ti fa commettere qualche errore di troppo. Non siamo qui a criticare, siamo qui a dare comunque grande valore ai nostri ragazzi, perché anche stasera in campo hanno dato tutto quello che avevano e anche di più, perché poi quando arrivi magari ad avere qualche infortunio di troppo, come si è detto prima, a volte viene anche da il dare anche più di quello che hai, e quindi dobbiamo fare i complimenti, ringraziarli costantemente, e la prima preoccupazione è quella di recuperare le energie e di costruire il più velocemente possibile delle rotazioni, magari anche con qualche intervento sul mercato, intervenire nel più breve tempo possibile per riuscire ad avere anche qualche giocatore in più, anche perché gli infortunati lungo dei genti non è che li recupereremo a breve, e quindi abbiamo anche bisogno di forze fresche.
Queste le parole di Christian Stellini, vice di Antonio Conte, sulla panchina del Napoli. C'è ancora molto di questa 21ª giornata del campionato di Serie A da raccontare, lo faremo nella seconda ora di trasmissione. Prima però restituiamo la linea a Carlo Reglia per un aggiornamento delle notizie, poi ci risentiamo per rimanere insieme fino alle 10.
Due esponenti di primo piano della musica italiana, la voce femminile di Mia Martini e quella maschile di Roberto Murolo, in questa Con me, canzone del 1992. E tra parentesi, Roberto Murolo nasceva proprio oggi, 19 gennaio nel 1912. E su queste note noi torniamo ora a parlare di sport. Per questo torna con noi il nostro Dario Castaldo. Intanto di nuovo buongiorno.
È una malattia da quale comunque non si guarisce, io te lo dico.
Quale malattia?
Quella di dedicare le canzoni poi ai compleanni dei,
ma io lo faccio per te, poi lo faccio un po' per loro, ma tanto per te.
Sappilo, vabbè, te lo porterei appresso per sempre. Di nuovo buongiorno a te, Massimiliano, un saluto a tutti.
E dopo questo anatema riprendiamo il discorso interrotto in prima ora, quindi su calcio italiano e Serie A, dove nella 21ª giornata hanno vinto tutte le big tranne la Juventus, sconfitta a Cagliari.
Sì, è stata una sconfitta assolutamente immeritata, quella della squadra di Luciano Spalletti, che veniva da un periodo piuttosto positivo con 8 gol rifilati a Sassuolo e Cremonese, e che anche a Cagliari ha creato tantissimo, con ben 21 tiri verso la porta di Caprile, il 78% di possesso palla addirittura per i bianconeri. Era dal 2004, cioè da quando si raccolgono statistiche di questo tipo e in questo modo, che una squadra non perdeva pur tenendo il pallino del gioco così a lungo e tirando così frequentemente verso la porta avversaria, considerando che dal canto loro i sardi hanno tirato soltanto due volte verso la porta di Perin, ma una delle due è stata determinante ai fini del risultato, perché ha segnato Mazzitelli, che ha deciso la sfida con una rete al 20° della ripresa. Insomma, alla fine di cosa vuoi parlare con il tecnico bianconero Luciano Spalletti, se non sostanzialmente della sfortuna che ha accompagnato questa trasferta dei bianconeri in terra sarda? Ascoltiamolo.
Si è avuto sfortuna su due colpi di testa, che la palla è passata di sopra 5 centimetri, per cui sono cose che probabilmente devono andare così, perché noi la partita l'abbiamo fatta. La partita l'abbiamo fatta, l'abbiamo condotta bene, non abbiamo mai preso, perché quando c'è questo tipo di partite qui c'è il rischio di prendere delle ripartenze. Ma noi ripartenze non abbiamo mai prese, gli siamo sempre rimontati addosso e abbiamo sempre riconquistato palla e si sono tenuti là, per cui non c'è niente da fare, sono cose che capitano. Io rimango dell'avviso che abbiamo fatto la partita che dovevamo fare.
E queste le parole di Luciano Spalletti, allenatore della Juventus.
E ora, Dario, raccontiamo cos'altro è successo nelle altre gare in programma nella domenica italiana.
È successo che la Roma ha approfittato del KO dei bianconeri a Cagliari, allungando dunque in classifica, appunto, più 3 sulla formazione di Spalletti giallorossi, che sono andati a vincere a Torino. Torino si era preso i 3 punti all'Olimpico nella gara d'andata e in settimana nuovamente all'Olimpico ha eliminato i giallorossi dalla Coppa Italia, ma al terzo tentativo Spalletti è riuscito a battere Baroni e lo ha fatto in maniera anche piuttosto decisa, con un gol per tempo dell'ultimo arrivato, l'olandese Daniel Malen, arrivato dall'Aston Villa, subito a segno, in realtà addirittura 2 volte. Primo gol annullato per fuorigioco con l'intervento del VAR 3 minuti dopo, poi l'attaccante ha trovato il gol che ha sbloccato la partita su assist di Dybala, proprio Dybala nella ripresa, a metà ripresa, al 27° ha trovato il gol del raddoppio che ha chiuso la sfida. In quel momento Gasperini aveva fatto riscaldare, stava facendo riscaldare alcuni componenti della macchina giallorossa per poi sostituire Dybala, che effettivamente sarebbe uscito dal campo per lasciare spazio a Pisilli di lì ad un paio di minuti. Insomma, alla fine hanno chiesto a Paolo Dybala se si fosse reso conto, nel momento in cui stava per segnare il gol del 2-0, che Gasperini stava per operare la sostituzione, quindi lo stava per richiamare fuori dal campo. Ascoltiamola la gioia.
Beh, no, non mi ero reso conto di questa cosa, ma meno male che ha aspettato, quindi meglio così che la palla non è andata fuori, che è rimasta in campo, che il gol è arrivato. Sì, noi abbiamo una bellissima squadra, abbiamo i giocatori che sono forti, abbiamo un allenatore che è molto forte, che ci sta spingendo a dare sempre qualcosa di più, e non siamo lì per caso. Abbiamo fatto una grande andata, adesso abbiamo iniziato bene questo ritorno, dobbiamo continuare così, umile, a lavorare ogni giorno. Sono arrivati dei giocatori molto forti che ci aiuteranno in questa fase finale, sicuramente tutti daremo il massimo per rimanere tra i primi 4.
Queste le parole di Paolo Dybala, fantasista della Roma, quarta in classifica. Cos'è accaduto nelle altre gare? Beh, che la Fiorentina sta dando seguito a un periodo positivo fatto di 2 vittorie e 2 pareggi. Si è giudicata la Viola il derby dell'Appennino al Dallara, 2-1 il risultato finale, con il gol di Mandragora dopo 19 minuti e il fortunoso di Piccoli prima dell'intervallo, che hanno messo la sfida in discesa per la formazione di Vanoli. Soltanto a 2 minuti dal termine Fabian ha accorciato le distanze per quella di Vincenzo Italiano. La partita, un po' come tutte le gare del campionato italiano, è stata però segnata anche dal minuto di silenzio per il lutto che ha colpito proprio la società toscana, il cui presidente Rocco Commisso è scomparso il giorno prima. Allora, sulla figura di Rocco Commisso e quindi sull'importanza a maggior ragione della reazione della squadra sul campo, ascoltiamo le parole dell'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli.
2 giorni non facili, un po' per tutti, no? Ci lascia una persona, un uomo, un presidente che ha dato tanto, e oggi ci tenevamo tutti a mettere in campo quello che Lui personalmente, anche se non l'ho conosciuto, ma quelle volte che l'ho sentito al telefono, ha sempre trasferito quelli che sono i valori della famiglia, dell'unione, il valore di combattere insieme, di uscire da questo momento che mi ha sempre trasferito quando l'ho sentito con grande coraggio. Quindi penso che le condoglianze vanno anche alla famiglia, alla moglie Catherine, ai figli, perché penso che sia un momento importante.
Queste le parole di Paolo Vannoli sulla figura di Rocco Commisso. Per quanto riguarda le altre gare, andate già in archivio. Va segnalato in Serie A lo 0-0 tra Parma e Genoa, mentre in Serie B, a proposito di pareggio, è finito 2-2 il big match tra Monza e Frosinone. Ne ha approfittato parzialmente il Venezia, che ha battuto il Catanzaro 3-1 e si è portato al secondo posto in classifica ad appena una lunghezza dai sociari, mentre anche il Palermo accorcia sul gruppo di testa. Adesso i rosanero sono quarti a meno 5 dal Frosinone.
Ed è tutto per oggi, davvero grazie per averci ascoltato fino a qui. L'appuntamento è per domattina alle 8 da Massimiliano Gugolè e Dario Castaldo. L'auguro di una buona giornata.
Ciao a tutti.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.